Eccoci a Giove, buonasera a tutti. In questa sera ventosa, e significa ventosa per il cielo di qualunque città, anche Milano, una possibilità maggiore di gustarci quelle che sono le bellezze del cielo. Ora, guardate bene questo cielo che abbiamo voluto assolutamente posizionare nell'ora che è meglio per tutti noi e anche per tutti voi. A che ora siamo? Siamo alle 4:30 di domani mattina. Voi direte: ma come? Perché? Perché se voi guarderete domani mattina, sperando che il vento magari duri almeno fino alle 8 o alle 9, quindi pulisca bene tutto l'orizzonte est, se voi guarderete verso la zona dove sorge il sole, vi accorgerete che ci sono 1, 2, 3 e 4 pianeti, e poi anche qualcos'altro, 5 pianeti allineati. Che pianeti sono? Guardate, è un caso veramente curioso questo, perché? Perché sono esattamente allineati come lo sono in realtà. Mercurio, vedete, Venere, Marte, Giove, Saturno, esattamente come sono in realtà. Diciamo che in questo allineamento c'è qualcosa qua che non si vede, perché la magnitudine è al di là della sesta, che è anche Urano, per cui alla fine diciamo che è un intero sistema solare visivamente. Però io ho detto che sono allineati, in realtà adesso sono un po' sghembi. E invece, attenzione, tra una decina di giorni saranno veramente allineati tutti, tutti allineati sulla linea dell'eclittica. E questo è un grande spettacolo che è molto raro, si verifica una volta ogni circa 40 anni, il che significa che non ve lo potete perdere. Ormai è quasi estate, anche alzarsi alle 4:30 di mattina non è una grande fatica, insomma, lasciatemi dire. Per cui alla fine della fiera questo è l'invito. Ricordiamoci che vi ho detto che è quasi estate, ma immaginate che un marziano non ci creda. Però che l'abbiamo qua dentro, come facciamo a dire a lui che è un marziano che è quasi estate? Sapete come facciamo? Facciamo in questo modo. Questa è la Via Lattea e sulla Via Lattea ci sono tre stelle nettamente più rilevanti delle altre. Questo è quello che si chiama il triangolo estivo. Il triangolo estivo si vede proprio quando comincia l'estate e fino all'inizio dell'autunno. Voi sapete che questa è la costellazione del Cigno con Deneb, voi sapete che questa è l'Aquila con Altair e voi sapete che questa è la Lira con Vega. Bene, anche questo è uno spettacolo. Non si vede la Via Lattea da Milano se non in zone assolutamente buie, però queste tre stelle che sono rilevanti si vedono comunque. E quindi è una cosa da, come dire, da insegnare anche chi queste cose non le ha proprio per mano, da insegnare: guardate verso l'alto, ma siamo a Milano, però il triangolo estivo lo si vede e quindi impariamo delle cose che automaticamente la natura ci dice e noi non immagineremo neanche che sono così interessanti e importanti. Per inciso, Vega è la stella, al di là di Sirio, più luminosa dell'estate. È una stella azzurra, è una stella caldissima, è una stella che ci dice tante cose che non abbiamo tempo in questo momento di raccontare. Già che ci sono, però, vi aggiungo un'altra cosa. Siccome siamo alle 4 di mattina, questa costellazione che conoscete benissimo, che è l'Orso Maggiore, sta tramontando. Sta tramontando perché tra poco sarà sotto l'orizzonte ovest. Beh, però c'è una cosa che non tramonta mai, vale a dire il prolungamento di 5 volte su questa stella. Questa è naturalmente la stella principale della Rossa Minore, cioè la polare. Tutto il cielo, anche quello del planetario, si muove, ma questa stella è l'unica che non si muove. Abbiamo imparato un po' di cose così per divertirci, ma quest'oggi si parlerà di Giove, si andrà a visionare in maniera abbastanza cumulativa come è fatto questo pianeta. È un pianeta importante, è il pianeta più grande, è il pianeta che da solo contiene tutti gli altri pianeti messi assieme, ha una massa gigantesca, ci dice tante cose sul sistema solare e anche sui pianeti in generale. Bene, se a questo punto ci immergiamo nell'esplorazione di Giove. E come esploreremo Giove? Lo esploreremo fondamentalmente per quello che è successo negli ultimi 30-40 anni, ma praticamente, sostanzialmente, per quello che sta succedendo adesso. Perché? Perché in questo momento, quando domani mattina guarderete Giove, pensateci a questo, è molto bello, in questo momento c'è una navicella spaziale che sta in orbita attorno a Giove. Da quanto tempo c'è in orbita? Da alcuni anni. Che scoperte ha fatto? Tantissime, non le potremo raccontare tutte, ci mancherebbe, però quest'oggi ne racconteremo alcune. E questa navicella si chiama Giuno, Giunone, che sapete era, lo dicono i miti, la moglie o la compagna di Giove, solo che Giove sapete che era un po' birbantello, era il capo, se ne approfittava, ogni tanto gliela faceva grossa la povera Giunone, e questa era diventata furba. Cosa significa furba? Significa che cercava in tutti i modi di andarlo a curare, di fargli, diciamo così, un po' di controllo per evitare che non ne facesse troppe di scappatelle. Ecco allora che la navicella spaziale che ci sta raccontando Giove è stata chiamata Giunone. Perché? Perché Giunone sta esplorando Giove laddove non aveva mai fatto nessuno, e ci sta dando delle informazioni su Giove, sia nella parte superficiale, sia soprattutto nella parte interna, che nessuno aveva mai preso prima. Siamo nel 2000 e queste cose ci piacciono tantissimo. Sapete che Giove, dal punto di vista generale, è il primo pianeta gassoso. Dopo la fascia degli asteroidi, dove tutto è solido all'interno, tutto diventa gassoso all'esterno. E sono tutti gassosi questi pianeti di cui parleremo nei prossimi mesi. E hanno delle caratteristiche uguali e delle caratteristiche differenti. Vi posso dire che l'uguaglianza sta negli anelli, sono tutti degli anelli, mentre invece i pianeti interni non ce l'hanno. Hanno tutti una gran quantità di satelliti, si va da quasi 80 a quasi 90 a quasi 30 a quasi 20, quindi sono tutti estremamente grossi e tutti estremamente ricchi come famiglia. C'è anche da dire che però sia Saturno sia Giove hanno dei satelliti talmente speciali, talmente particolari, che sono dei veri e propri pianeti. E quindi, andando a esplorare Giove, e se volete nel prossimo futuro anche Saturno, è come se torneremo sulla Terra primordiale, e queste cose questa esplorazione ci segnerà moltissimo sulla Terra primordiale, anche se siamo lontanissimi dalla Terra. Il sistema solare è fondamentalmente suddiviso in tre parti, vedete? C'è una prima parte dove sono rocce, e arriviamo fino agli asteroidi, se volete fino a Marte. C'è una seconda parte dove ci sono gas, e questa parte implica pianeti gassosi che vi ho detto. C'è un'ultima parte dove ci sono ghiacci. Noi chiamiamo fascia di Kuiper questa parte, non fa parte dei pianeti veri e propri, però entro la fascia di Kuiper, e anche con una piccola insenatura negli asteroidi, ci sono dei pianeti, insomma, con la P maiuscola. Li chiamano pianeti nani questi oggetti, perché proprio asteroidi non sono, proprio pianeti non sono, hanno delle proprietà interessanti, e quindi, insomma, sia Plutone sia quei 4 o 5 che assomigliano a Plutone, gli hanno dato il contentino di pianeta nano. Però noi quest'oggi ci focalizzeremo sul maggiore di questi corpi gassosi, che se voi lo paragonate alla Terra fa un po' paura. 140.000 km di diametro, sono 11 volte la Terra all'interno del diametro, quindi già dal punto di vista volumetrico è un corpo enorme. Ma se poi andiamo dal punto di vista della massa, questa è una cosa molto importante, se avessimo una bilancia, beh, se Giove lo mettiamo da una parte, la Terra va messa in 318 esemplari dall'altra, la massa di Giove è 318 volte la Terra. Questo perché è importante? È importante perché, come abbiamo detto anche in altre occasioni e come ribadiamo anche quest'oggi, quanto maggiore è la massa di un corpo, tanto più è il suo calore primordiale. E quindi significa che Giove all'interno ha una grande quantità di calore primordiale che deve in qualche modo andare verso l'esterno. E se voi guardate la densità di questo pianeta, che è molto piccola, e quindi che ci fa capire che è fondamentalmente un corpo gassoso, beh, questo enorme calore interno, essendo la massa di Giove completamente gassosa, cioè non puoi toccare, non c'è una superficie solida, è tutto gas, questo calore ha molta facilità ad andare verso l'esterno. Il calore che dall'interno va verso l'esterno muove queste nuvole, e dal momento che la rotazione di Giove, come vedete, come sapete, è molto veloce, le nuvole subiscono due movimenti, uno radiale dall'interno verso l'esterno e uno rotazionale per la rotazione di Giove, che è circa 10 ore, e di conseguenza l'aspetto visivo di questo pianeta è quello che conosciamo benissimo. Se guardate Giove con un piccolo telescopio, vi accorgete che ci sono delle strisce. Delle strisce che sono alcune più chiare, alcune più scure, e che variano, diciamo, in funzione dei movimenti, perché questi, diciamo così, questi dettagli sono mutevoli e continuamente variabili. Beh, che significato ha il discorso strisce chiare e strisce scure? Ce lo dice un'immagine infrarossa, vedete? È un'immagine infrarossa dove il chiarore maggiore indica maggior temperatura, ci fa capire che le fasce più scure sono quelle più calde, tra virgolette, mentre invece le fasce più chiare sono quelle leggermente più fredde. Perché alcune fasce sono più calde e alcune fasce sono più fredde? Perché c'è un movimento dall'interno verso l'esterno che, diciamo, decide questa situazione. Cosa significa? È uno schema questo, Le fasce chiare sono dovute a materiale che dal basso va verso l'alto, e voi mi insegnate che quando un gas va verso l'alto si raffredda perché si dilata. Le fasce scure invece sono dovute al rituffarsi del gas verso il basso, e voi mi insegnate che quando un gas si rituffa verso il basso, si comprime, si scalda leggermente. Attenzione, se dico caldo e freddo non dico altissime temperature, dico che le temperature sono sempre molto ma molto sotto zero, ma leggermente diverse da una fascia all'altra. Se avessimo occhi ultravioletti, non ce li abbiamo, ma se avessimo occhi ultravioletti e guardassimo lassù, magari lo facciamo con il telescopio spaziale Hubble, che gli occhi ultravioletti ce l'ha, vedremmo una cosa incredibile, cioè ci accorgiamo che sui poli di Giove ci sono delle grandi aurore. E se le guardassimo queste aurore oggi, domani mattina, oppure dopodomani, oppure tra un mese, oppure tra un anno, le aurore sono persistenti. Non è come sulla Terra che qualche volta ci sono, qualche volta non ci sono. Sono aurore gigantesche, dove la Terra addirittura verrebbe fagocitata, e sono aurore che emettono in ultravioletto perché? Perché, ve lo dico adesso, lo sapete comunque, siccome il gas che compone Giove è fondamentalmente idrogeno ed elio, la emissione dell'idrogeno va in ultravioletto ed è un'emissione per certe ragioni locali che non finisce mai. È il pianeta delle grandi aurore. Allora, capite, sulla Terra perché ci sono le aurore? Perché c'è un campo magnetico. E perché la Terra ha un campo magnetico? Perché all'interno ci sono dei moti di particelle cariche dovute al nucleo metallico, e qualunque particella carica che si muove produce un magnetismo. La cosa è strana per Giove, perché Giove è un corpo completamente gassoso, come vi ho detto. Come può un corpo completamente gassoso avere un campo magnetico che sorregge le aurore? Questo è uno dei grandi misteri di Giove, che Giuno sta risolvendo in qualche modo, e che molti altri studi hanno, in un certo modo, anche fatti in laboratorio, stanno confermando. Quindi anche questa è un'anomalia assoluta di un corpo che è gassoso. Chi è andato per la prima volta con delle macchine automatiche da quelle parti? Beh, sono molti anni fa, nel 73, la sonda Pioneer 10, insomma, ci ha mandato delle immagini di Giove che sono più o meno inferiori a quelle che facciamo adesso con i nostri strumenti. È passata velocissima sull'equatore di Giove. Ha visto quello che più o meno ci aspettavamo, compresa la famosa macchia rossa che è un ciclone. L'anno seguente, il Pioneer 11, ha fatto qualcosa di differente, cioè è passato leggermente ad altitudini più elevate con uno scopo che allora non venne raggiunto appieno. Cioè, qual era lo scopo? Fondamentalmente vedere qualcosa che non è l'equatore, che non sono le basse latitudini, ma è la parte polare nord di Giove. In realtà qualcosa il Pioneer ha visto, ma non ha visto benissimo il polo. Ha visto che le fasce e le bande si attenuano laddove c'è il polo, per una ragione che in quegli anni non si capì assolutamente. La verità è questa, che se c'è molto calore che dall'interno va verso l'esterno, se il corpo è gassoso, è vero che non è una stella Giove, però, insomma, guardando la zona polare nord, fu un po' come guardare la fotosfera del Sole, calore che esce e mette in ebollizione i gas, ma non si capì assolutamente nulla del vero polo. Perché? Perché anche il Pioneer 11 il polo non lo vide, e voi direte, ma insomma, con tutti questi sforzi il polo non si vede mai. Il polo non si vede mai perché Giove ha un asse di rotazione che è praticamente verticale, e se l'asse di rotazione è praticamente verticale, o ci vai sul polo, e questo è quello che sta facendo Giuno, oppure se passi da qualunque altra parte, le navicelle spaziali sono passate più o meno vicino all'equatore, da terra vedi semplicemente le zone equatoriali, i poli non li vedi. E noi cominciamo a capire al giorno d'oggi che i grandi misteri dei pianeti gassosi stanno sui poli, guarda caso proprio dove non si riesce mai, dove non riuscirà mai a vedere. Il primo tentativo di capire quello che era il dettaglio più clamoroso di Giove fu alla fine degli anni 70. Sapete che le sonde Voyager videro per la prima volta la grande macchia rossa, sono sempre bellissime queste immagini, però da terra si supponeva che fosse un ciclone, ma non c'era risoluzione sufficiente. E invece i Voyager ci hanno mostrato, questo è il Voyager 1, siamo più o meno tra marzo e luglio con il Voyager 2 anche, insomma, che questo sia un ciclone è evidente anche dal punto di vista morfologico. Sono immagini che mostrano che questo ciclone è coinvolgente. Coinvolgente cosa significa? Significa che tutto l'emisfero sud del pianeta viene a essere movimentato da questo ciclone. Significa che il cuore interno della macchia rossa ha una colorazione stranissima che nessuno ha mai capito, però come ogni ciclone che si rispetti, mentre è molto movimentato verso l'esterno, i venti ruotano a centinaia di chilometri all'ora, fino a 600 chilometri all'ora, l'interno è abbastanza tranquillo. Sapete meglio di me, forse l'avete letto, che l'occhio di qualunque ciclone è il punto dove non c'è nulla di così violento. Se uno si trova nell'occhio del ciclone, praticamente non si accorge del ciclone, salvo che poi il ciclone arriva dopo e se ne accorge. Sappiamo dal punto di vista morfologico che è tutto come un ciclone, ma l'unica cosa che ci lascia perplessi è la colorazione. Siamo nel 2022, vi posso dire che nessuno ha ancora capito a 100% il perché di questa colorazione, per cui fra un po' ve ne ragguaglio io e vi dico naturalmente la mia cosa preferita da questo punto di vista. Da immagini prese sul bordo si comincia a percepire, perché noi immaginiamo sempre che un ciclone sia un buco all'interno, e invece no, già la sonda Voyager 1 e Voyager 2 ci hanno mostrato che in realtà la macchia rossa è qualcosa che va in su, è come una specie di torta che si eleva un pochettino, non tantissimo, una cinquantina di chilometri rispetto alla superficie media. Ecco, questo fatto che la macchia rossa non è un vortice in giù, ma è qualcosa che viene in su, forse è collegato al suo colore. E poi spieghiamo meglio questa cosa che vi sto dicendo. Guardate che in queste immagini emergono anche delle macchie che non hanno la colorazione interna della macchia rossa, sono bianche, però anche queste sono macchie cicloniche. E allora qual è la differenza che diamo tra la macchia rossa che è rossa e i cicloni bianchi? Ma è l'età. La macchia rossa la conosciamo praticamente da 300 anni, mentre invece queste macchie chiare, che sono vistosissime, si sono formate negli anni 50-60, quindi sono cicloni, come si siano formati è tutto da discutere, però non ho avuto ancora il tempo di colorare il materiale interno. E non ho avuto ancora il tempo di colorare il materiale interno perché evidentemente il meccanismo per questa colorazione è un meccanismo particolare. Se qualcuno non credesse che si tratta di un ciclone, sono queste immagini che sono storiche ma sempre bellissime, vedete. E la macchia rossa coinvolge ruotando tutto il pianeta. E se io ci mettessi la Terra in quella posizione, la Terra starebbe dentro almeno 2 volte e mezzo, il che ci dice quanto è grande e quanto è violenta questa perturbazione. Queste sono immagini accelerate, però come vi accennavo prima, la rotazione è violentissima sui bordi e arriva a centinaia di chilometri all'ora. Noterete anche una certa tendenza della macchia a fagocitare delle macchie più piccole, vedete? Le macchie più piccole non la scampano. E una delle teorie, una delle idee che si hanno per quanto riguarda la persistenza di questo fenomeno è proprio il fatto che acquisisce energia mangiando qualcosa che gli va nei paraggi. Le sonde Voyager hanno scoperto che le macchie chiare sono parecchie, vedete, hanno esattamente la stessa configurazione, ma come vi dicevo prima, sono immagini bellissime queste, ma sono molto poche, perché le Voyager sono passate molto velocemente in flyby, in passaggio ravvicinato, e poi se ne sono andate. Hanno la stessa configurazione ed evidentemente devono aver avuto lo stesso tipo di origine, anche se sono più giovani. È chiaro che se tu mandi delle energie spaziali in feroce flyby, delle cose le vedi, ma sul più bello è finita. Invece sarebbe assolutamente interessante, l'abbiamo detto anche nel caso di altri pianeti, sarebbe estremamente interessante rimanere lì. E per rimanere lì bisogna andare in orbita. E andare in orbita attorno a Giove è una cosa molto complicata, anche perché è complicato arrivarci. E ci tentò per la prima volta, vedete, questo è il momento della partenza, la sonda Galileo, ovviamente chiamata Galileo in onore a chi Giove l'ha studiato per la prima volta. La sonda Galileo venne lanciata verso Giove, ci impiegò 7 anni facendosi aiutare da spinte gravitazionali di Venere e della Terra, e è entrata in orbita attorno a Giove per la prima volta, pur avendo avuto dei problemi. Il problema principale fu l'antenna. Galileo è nata con sfortuna, perché doveva partire con lo shuttle Columbia, che invece si è distrutto in un incidente, e poi è rimasto questa struttura per degli anni senza che potesse essere controllata. Alla fine cosa succede? Succede che l'antenna principale di 4 metri non si apre, è un ombrello, ma se voi tenete chiuso un ombrello per degli anni vi sfido poi a aprirle quando c'è il temporale, non si è aperto. E allora la quantità di informazioni arrivate è stata molto ma molto inferiore a quanto si voleva. Ciò non toglie che la Galileo ha fatto 35 orbite attorno a Giove. Le orbite hanno una latitudine media, cioè vanno dall'equatore a più 30, meno 30, e quindi sono orbite che non vedono i poli, che non vedevano i poli. Sono 35 orbite, le prime 10 erano legate alla missione primaria di 2 anni. Dopo, dal momento che le cose andavano abbastanza bene, si è prorogato questa missione, come lo si fa sempre, per andare a scoprire i segreti di certi satelliti, in particolare di Europa, che è un corpo incredibile, lo vedremo la prossima volta anche, è un corpo che ricorda moltissimo la Terra con la vita che stava nascendo, e la missione Stesa è stata soprattutto pilotata verso Europa. Dopo 35 orbite, la Galileo è stata fatta morire dentro Giove. Voi direte, ma che cattivi che sono stati. No, non sono stati cattivi quelli della NASA. Semplicemente Europa si è rivelato un corpo talmente interessante dal punto di vista esobiologico che non si poteva rischiare che una macchina della Terra ci cascasse addosso. Meglio distruggere tutto nel nuvole di Giove e aspettare una nuova missione per studiare al meglio, magari in maniera molto più dettagliata, i misteri di Europa. La Galileo ci ha dato un'informazione decisamente importante, che è questa. In queste immagini bellissime ultraviolette, vedete, che nessuno ha mai visto prima, si vedono decine e centinaia di cicloni, e quando i cicloni sono vicini tendenzialmente si emergono. Cioè, la Galileo ci dice che nascono cicloni un po' dappertutto, perché le nuvole si muovono, e posso aggiungere che le fasce e le bande si muovono a velocità differente, quindi i punti di contatto hanno degli attriti che producono tantissimi cicloni, ma quando i cicloni si avvicinano tendenzialmente si emergono e nascono cicloni più grandi. Quindi l'idea che anche la macchia rossa sia dovuta al mergersi, cioè al mescolarsi di tanti cicloni minori, è un'idea assolutamente corretta. La Cassini, nel dicembre, alla fine di dicembre del 2000, quando stava andando verso Saturno, ha tentato di guardare la zona polare di Giove. Ecco, queste osservazioni hanno riscontrato esattamente quelle che erano state fatte dal Pioneer 11. Si vede che non ci sono più le fasce e le bande, ma anche la Cassini non vede il polo o i poli, semplicemente vede le zone polari dove c'è una configurazione simile a quella solare. Basta. E nessuno aveva mai immaginato, naturalmente, che quando si andasse, come si sta facendo adesso, in orbita attorno ai poli, le cose sarebbero clamorosamente cambiate. Beh, però la Cassini, la macchia rossa l'ha rivista, ci mancherebbe. Guardate che bellissime queste immagini, in cui si riscontra a distanza di anni, perché attenzione, sono passati 20 anni, 25, non è cambiato nulla su Giove. Questo è un ciclone che dura sempre, forse dura sempre. Qualcuno di voi si chiederà, ma diavoli, i cicloni della Terra meno male che non durano 25 anni. E qual è la differenza? Che i cicloni della Terra nascono sul mare. E poi quando decadono? Quando trovano le terre dove si bloccano. Su Giove non ci sono terre al di sotto delle nuvole, e conseguentemente un ciclone, se ulteriormente ha anche tanta energia, non trova nulla che lo frena. Anzi, come vi stavo dicendo, è un ciclone che si robustisce man mano che fagocita cicloni minori. Si possono simulare quei concetti che vi ho detto? Ma certo che si possono simulare. Se io prendo un computer e nel computer scrivo le fasce e le bande, e poi dico al computer che le fasce e le bande si spostano reciprocamente in maniera differente, in modo che tra una fascia e l'altra ci siano degli attriti, beh, e cosa mi dice il computer? Che si formano dei vortici. Se ne formano tanti di vortici. Quanti se ne formano? Tanti, veramente tanti. E come va a finire questa situazione? Beh, i vortici sono molto numerosi, ma succedono in certi momenti dei fenomeni, in realtà ancora non spiegati al 100%, dei fenomeni che, tali per cui si produce vicino a un vortice delle zone di depressione molto importante. E questo cosa fa sì? Fa sì che due vortici vicini si emergano. E allora, se io di vortici ne ho tanti, alla fine mergo l'uno, mergo l'altro, ne rimangono due. E a questo punto cosa succede quando ne rimangono due? Anche questi due sono destinati a mergersi in uno solo. Quindi la macchia rossa, vedete, la simulazione è molto bella, la macchia rossa è semplicemente il mergersi di decine e forse centinaia di cicloni. C'è anche una prova sperimentale clamorosa su questo. Perché, vedete, alcune delle macchie bianche che vi accennavo prima, specialmente queste tre, si sono formate negli anni 50. Queste sono state buonine per mezzo secolo. Poi improvvisamente è successo qualcosa. È successo che queste hanno cominciato ad avvicinarsi. Hanno cominciato ad avvicinarsi per ragioni, ribadisco, non chiarissime. Ci sono anche delle sigle. E a questo punto il telescopio spaziale Hubble, che era allerta, ha seguito molto questo fenomeno, e cosa ne è risultato? Guardate, questi sono i tre cicloni. Siamo nel 97, in settembre. Passa un po' di tempo, nel luglio dell'anno dopo, i primi due si mergono in uno solo. Quindi erano tre e sono diventati due. Questi due sono molto lontani, ma la natura, guardate com'è bizzarra. A questo punto questi due si avvicinano, si crea una depressione all'interno e alla fine, da tre cicloni, ne nasce uno solo. Era tutto cominciato nel 97, siamo tre anni dopo e c'è un ciclone consistente dovuto al mergersi dei primi tre. Questo ciclone è talmente consistente che addirittura ha cominciato a rivaleggiare con la macchia rossa. Il ciclone è questo qua, non c'era nessuna navicella spaziale attorno a Giove, però ci passava proprio in quei momenti la sonda New Horizon che andava verso Plutone, che aveva bisogno di Giove per andare verso Plutone. Fortuna ha voluto che questa nuova macchia formatasi da tre merging si è presentata sotto gli occhi di New Horizons ed è una macchia consistente, vedete? Oh, la Terra ci sta dentro all'interno. Da questo momento in avanti, siamo all'inizio del 2000, Giove ha cambiato aspetto, ma è veramente strano questo pianeta. In casi molto fortunati con un buon telescopio riesce a vedere, non c'è più solamente una macchia rossa. Le macchie rosse sono diventate due. La seconda si chiama Junior siccome si trovano a latitudini differenti, si muovono in maniera differente e quindi in certi momenti si strusciano. La Junior certamente subisce l'influenza della macchia rossa maggiore, che tenta in tutti i modi di papparsela. Sono passati X anni, finora non c'è ancora riuscita. Però vedete, anche la seconda macchia ha acquisito la colorazione tipica di una grande macchia. Guardate che meraviglia questa immagine dell'Hubble Space Telescope. Vedete? Questa è la macchia maggiore, questa è la macchia minore. Vi faccio vedere questa immagine fenomenalissima di Damian Peach, che è un astrofilo, non un professionista, però è un mago della fotografia planetaria. Guardate, ha beccato, vedete, la macchia Junior al di sotto della macchia rossa. E questo è un momento drammatico per la piccola macchia. Ce la farà, non ce la farà a scamparsela? Sì, ce l'ha fatta, tant'è vero che esiste anche al giorno d'oggi. Ma c'è di più, perché cosa succede? Succede che qui siamo a metà degli anni 2000-2008, si forma una terza macchia, questa volta non un po' più bassa della macchia rossa, ma alla stessa latitudine, vuol dire alla stessa altezza. Questa terza macchia è una macchia che nessuno aveva mai visto ed è una macchia che è stata assolutamente fagocitata da Giove. Giove, avendola alla stessa latitudine, non l'ha risparmiata. Guardate ancora questa immagine bellissima del telescopio spaziale Hubble. La Junior è ancora qui, resiste, la macchia terziaria, c'è la macchia rossa che con questa lingua chiara la sta prendendo e nel luglio, vedete, di quell'anno se l'è completamente mangiata. La macchia rossa è diventata ancora più energetica grazie a questa, diciamo così, colazione estremamente, estremamente energetica. A questo punto tante cose, vedete, sono imparate, ma rimaneva sempre il discorso polare. Era inevitabile che la scienza umana andasse sui poli di Giove e siccome non ci si può andare direttamente, perché Giove ha un asse praticamente verticale, ci è andata una sonda spaziale chiamata Giunone. Vi ho detto anche prima il perché Giunone, perché vuole esplorare il più possibile quello che non conoscevamo. Giuno non poteva essere lanciata dallo shuttle che non c'è più, quindi è stata lanciata in maniera tradizionale. Anche essendo lanciata in maniera tradizionale, però ci impieghi 7 anni ad arrivare a Giove, non c'è scampo. Ci impieghi 7 anni. È una macchina complessa che, pur essendo dalle parti di Giove, quasi 850 milioni di chilometri dal Sole, ha dei pannelli solari per la sua vivibilità. la macchina con dei pannelli solari più efficienti mai costruiti. E questi pannelli solari sono una tecnologia che attualmente è molto ma molto utile per l'umanità di questo ultimo periodo. Ci sono tantissime, diciamo così, strumentazioni, ma io non ve le racconto assolutamente, salvo dirvi che due di queste strumentazioni sono italiane e hanno lavorato benissimo. La prima strumentazione si chiama GIRAM ed è una formidabile macchina infrarossa che mostra, dal momento che Giove è un corpo gassoso un po' più caldo e un po' meno caldo, tutti i giochi di calore sono, diciamo, nelle immagini bellissime di GIRAM. E poi c'è un secondo strumento che si chiama CAT, che semplicemente è un sensore che riceve delle radionde da Giove, le riceve con una certa lunghezza d'onda e se c'è una differenza di gravità nel punto in cui la navicella si trova per lanciare le radionde, questa differenza di gravità viene colta come effetto Doppler e quindi la oscillazione Doppler delle onde radio mandate dalla Galileo verso il CAT ci dicono come è fatto l'interno da un certo punto di vista, perché l'interno non si vede, però la gravità si sente e dal modo in cui la gravità si esplica noi possiamo capire qualcosa dell'interno. Per arrivare a Giove, vedete, ve lo dicevo prima, la cosa è molto complicata, ce la possiamo vedere in pochissimi secondi qua, sono sempre i pianeti interni a dare la spinta per arrivare laddove la Giuno deve inserirsi in orbita attorno a Giove. Le orbite sono orbite molto allungate, una lunga storia che avevamo già fatto nel passato, ma adesso la sintetizziamo. Le orbite sono 8 milioni di chilometri la parte più lunga, 4.000 chilometri la parte più corta. E cosa significa? Significa che queste orbite vengono percorse in 53 giorni. 53 giorni sono tanti, ma quando sei alla massima distanza non puoi fare nulla su Giove, fai scienza solamente quando sei alla minima distanza. Ora funziona così: quando sei alla minima distanza fai scienza e quando sei alla massima distanza mandi a terra i dati. Inizialmente si pensava che fossero sufficienti 35-40 orbite, perché si pensava anche che dal momento che sei molto vicino a Giove il campo magnetico di Giove è violentissimo, chissà la povera Giuno quanto ne avrebbe risentito. È vero, ne ha risentito, ma a distanza di anni è ancora in ottime condizioni, per cui la missione è stata prolungata e prolungata e prolungata ed è tuttora prolungata. Tutto quello che vedete qua con queste 17-18 orbite era più o meno quello che si pensava di fare all'inizio. Voleva dire che la missione sarebbe durata circa 2 anni, 2 anni e mezzo. Non è così. Si è arrivati a 35 orbite, e quando si è arrivati a 35 orbite, dovuto al fatto che c'è stata un'estensione, ci si è accorti che la navicella era ancora in buone condizioni, e allora attualmente si arriva a 72 orbite. Quindi sono molti anni, e voi capite che con più dura la missione, con più acquisisci informazioni, e le informazioni sono mai così abbondanti e numerose. Vedete come appare Giove dalla Giuno? C'è un avvicinamento, poi c'è la minima distanza e poi c'è un allontanamento. In queste immagini si comincia a percepire qualche dettaglio della macchia rossa, la quale naturalmente aveva delle informazioni importanti da raccogliere e sono state raccolte. Intanto praticamente ogni volta che si poteva avvicinare la macchia rossa è stata scrutata fino a una distanza di 8-9 mila chilometri. Attenzione, 8-9 mila chilometri significa che è un decimo della distanza delle sonde Voyager. Quindi tu vedi l'occhio del ciclone come mai prima, lo vedi man mano che ti avvicini. Questo è chiarissimo, il concetto che la macchia rossa è un panettone che viene in su, non so se mi spiego. Qui andiamo nell'occhio del ciclone, qui ci avviciniamo ulteriormente, qui la vediamo che è veramente un ciclone, vedete, bellissima questa, vedete? La rotazione qui è rallentata, ma non è che sia rallentata, è quella vera, solo che se ci mettiamo la terra due volte all'interno, è chiaro che anche in questo breve tempo si fa tantissimo spazio. E poi si va decisamente nel cuore, che è questo, per capire qualcosa in più. Il cuore come non aveva mai visto nessuno, siamo nel cuore del più grande ciclone che si conosca. E nel cuore vediamo dei fulmini, vediamo delle onde di densità, vediamo del materiale che in questa zona tende a emergere dal profondo, andiamo nel cuore più profondo e possiamo fare della spettrografia. Questa spettrografia è molto complessa, ma è per capire questo benedetto colore da dove viene. Allora, l'ipotesi che a me piace maggiormente è questa. Qui dentro gli spettri ci dicono che c'è del fosforo, che c'è dell'ammoniaca, che c'è dell'idrogeno, eccetera, eccetera. Però ricordiamoci che questo è un panettone che mette fuori la testa dalle nuvole. Quindi la cima della macchia rossa è quella colpita maggiormente dalla radiazione del sole. E quindi questo materiale, qui non è scritto ma ci possiamo aggiungere anche lo zolfo, questo materiale è un qualcosa che viene cucinato nella massima entità dalla radiazione solare. E allora cosa succede? Succede questa cosa qui, che se io prendo, realizzo lo spettro della macchia rossa e poi il laboratorio a terra prendo un gas che dovrebbe essere da quelle parti, che è il solfuro d'ammonio, e lo irrogo con la stessa quantità di radiazione, mi viene fuori la stessa colorazione e lo stesso spettro. Cioè, questo zolfo, questa ammoniaca, sotto forma di un sale che è solfuro d'ammonio, irrorato dalla radiazione energetica diventa rosso e anche in esperimenti di laboratorio a terra diventa rosso. Quindi è molto buona questa idea che sia proprio la testa non protetta dalla macchia rossa a essere soggetta a questa colorazione. Evidentemente la Junior, che tendenzialmente diventava anche lei un po' rossa, anche lei doveva emergere leggermente dalla superficie media di Giove. Però noi vorremmo tanto andare a fondo, cioè vedere quello che non si vede al di sotto delle nuvole. E andare a fondo cosa significa? Per andare a fondo, dal momento che tu non ci vedi, ci devi andare con le radioonde. E c'è uno strumento a bordo di Juno che si chiama strumento di radiazione a microonde, che a varie lunghezze d'onda riesce a penetrare a varie profondità. Quanto più la lunghezza d'onda aumenta, si allunga, tanto più tu vai profondo, tanto più la lunghezza d'onda invece è modesta, tanto più vai più o meno sulla superficie delle nuvole. Ecco, con questo sistema si riesce a guardare, tra virgolette, letteralmente al di sotto le nuvole. E una delle sorprese non da poco è questa, che si riesce a vedere il piede della macchia rossa. La macchia rossa ha un piede, cioè un'origine, a circa 300 km di profondità. E la cosa curiosa è che il piede è molto freddo. Il piede è freddo e si scalda pian pianino man mano che si sale verso la superficie. Perché il piede è freddo e si scalda? Evidentemente perché ci sono dei flussi particolari dall'interno verso l'esterno. Cioè non è come un ciclone della Terra, anche se poi dal punto di vista visivo è un ciclone come quello che vediamo sulla Terra. Però la morfologia è simile, ma la struttura è assolutamente diversa. I cicloni terrestri non sono, diciamo così, affondati nel mare, sono semplicemente sulla superficie. Però ci sono delle cose strane, che anche qui è abbastanza difficile capire. E vedete, uno immaginerebbe che questo ciclone sia stabile, lo è, e che sia stabile anche come dimensioni. In questi ultimi decenni non è più così. Il telescopio spaziale Hubble ci mostra che passando gli anni la macchia rossa diminuisce di diametro, si rimpicciolisce. Un secolo fa era addirittura il doppio di quanto non sia adesso. Quindi un secolo fa la Terra ci stava dentro 3 volte, adesso ci sta dentro 1,5 volte. Perché questa metamorfosi? Non lo sa nessuno, però a un certo punto si arrivò a questa idea che la tendenza alla diminuzione è una tendenza costante, sempre sempre più ridotta in dimensioni. Nel contempo la velocità di rotazione aumenta ed è giusto che sia così, perché se voi pigliate qualunque oggetto che ruota, stringetelo, ruoterà più velocemente. Stringetelo è una proprietà fisica, la conservazione del momento angolare, stringetelo e lui ruota più velocemente, solo che a un certo punto la gente ha cominciato a spaventarsi, perché qui si stringe, si stringe, si stringe, è vero che ruota più velocemente, magari anche più bella, ma se si stringe la perdiamo. Perdiamo la macchia rossa, mamma mia, che peccato se Giove non avesse più la macchia rossa. Beh, siccome questa struttura è così bizzarra, sembra che adesso stia recuperando. Cioè sembra che una volta raggiunto il minimo di dimensioni, pian pianino sta recuperando le dimensioni antiche e noi siamo contenti di questo. I cicloni che ha visto Giuno sono talmente numerosi che non si possono neanche contare. Perché così da vicino Giove non l'aveva visto nessuno. È tutto un ciclone questo pianeta. Queste sono immagini di avvicinamento. Contate i cicloni, anche a occhio ne contate decine e decine, sempre per il fatto che fasce bande si strusciano l'una con l'altra. Sono cicloni decisamente grandi e anche decisamente complessi. Ci sono delle zone come queste dove in cima a questi festoni sono delle macchie bianche. Sapete cosa sono quelle macchie bianche? Quella è tempesta di neve, una tempesta di neve in cima alle nuvole di Giove, una tempesta di neve o forse di grandine. È veramente un mondo pazzesco, non l'abbiamo mai visto così. Vedete che stranezza, vedo un ciclone addirittura con una zona che guarda all'interno. Questa è la famosa Junior. Ve la ricordate la macchia che era nata dai tre merging? E questa, vedete, esattamente come la si vede da vicino grazie alla sonda Juno. Vedete che meraviglia? È incredibile. Vedete? Queste due si stanno schiacciando. Questa è una delle ultime immagini, per quello che ve l'ho portata. Una delle ultime arrivate. Guardate che cosa stranissima. Succederà che si mergono, chi lo sa? Lo vedremo. Però Una immagine, una zona ciclonica tende a schiacciare l'altra cercando di entrare come se fosse una cellula. Però tutte queste cose appaiono nelle zone equatoriali a medie latitudini, ma i poli, e Giuno ci svela il mistero dei poli, perché sui poli ci passa. È vero che Giove all'asse dritto, quindi non è mai completamente illuminato il polo. Il polo è sempre illuminato per metà, è ovvio, però lasciando passare il tempo giusto si può osservare la prima metà e poi eventualmente la seconda metà e mettere insieme, diciamo così, i dettagli. Avvicinandosi alla zona polare, è vero che non ci sono più fasce bande, ma il numero di cicloni sembra che aumenti. Questa è una cosa molto strana. Perché è molto strana? Perché se vi ho detto che i cicloni sono dovuti all'attrito tra fasce bande, qui non ci sono fasce bande e quindi l'attrito non c'è. E questi cicloni però sembrano aumentare man mano che si avvicina alla zona polare. E se mettiamo assieme due immagini, questo è il polo sud, se mettiamo assieme due immagini in cui il polo sud si vede illuminato, e assembliamo queste due immagini, ci viene fuori una cosa stranissima. Ci viene fuori che esattamente dove c'è il polo c'è un ciclone fissato sul polo e attorno ci sono altri 5-6 cicloni che gli fanno da corolla. Cosa diavolo sta succedendo qua? Perché sta succedendo questo qualcosa che potrebbe essere casuale? No, non è casuale, perché come vedete, questo è il primo sorvolo del polo, questo è il quarto, poi siamo arrivati a 42 oggi che parliamo, e ogni volta che si guardi poi questa struttura è stabile nel senso che sembra che debba esistere per sempre. La GIRAM, la camera infrarossa, fa una cosa fantastica, vedete? Queste sono immagini infrarosse, prescindono dal buio e dal chiaro, perché sono infrarosse. Allora c'è un ciclone di 8.000 km al centro, 1, 2, 3, 4, 5 cicloni, un po' più caldi e un po' più freddi in periferia. E questi cicloni sono stabili. Se non ci credete che sono cicloni, guardate, li vedete che ruotano in senso orario? Lo percepite questo? Si vede in una rotazione completa, eh? Sono immagini, molte immagini messe assieme che vi fanno notare come dove ci sono i cicloni, tutti ruotano in senso orario. Siamo al polo sud. Guarda che bella immagine questa. Siamo sul polo sud e questo è il polo di Giove che non aveva mai visto nessuno, col suo ciclone primario e i suoi cicloni secondari. A questo punto voi direte, ma il polo nord? Cosa c'è al polo nord? Cosa c'è al polo nord? Anche qui si è dovuto aspettare le immagini giuste, ma alla fine, anche sul polo nord, c'è un ciclone puntato sul polo e ci sono addirittura 4 più 4 cicloni che fanno 8, che sono disposti come due quadrati leggermente disassati attorno al ciclone centrale. Questo è il ciclone centrale. Qui siamo al polo nord, eh? Vedete, 1, 2, 3, 4 e poi 1, 2, 3, 4. È come se fossero due quadrati leggermente disassati l'uno rispetto all'altro. Sono 8. Questi cicloni, ruotando, si mantengono più o meno nella posizione, non è costante la posizione, ma si danno dei piccoli colpi tali per cui alla fine questa situazione rimane stabile. Per quale ragione succede questo? Non lo sappiamo. È uno dei misteri di Giove che va chiarito. Però è chiaro che tutto questo fa parte del modo con cui funziona questo pianeta. E quando si riuscirà a chiarire, sicuramente lo si sarà tentato, ma non c'è ancora una sicurezza, quando si riuscirà a chiarire capiremo molto dalla meteorologia di questo pianeta e anche del modo in cui si è formato e anche del suo interno. Qui guardiamo verso il polo nord, vedete? È un po' più piccolo il ciclone che sta al centro e poi sono tutti gli altri. Le immagini GIRAM infrarosse sono veramente formidabili. Hanno fatto il giro del mondo queste immagini. Se volete possiamo anche tarare le temperature, vedete? Perché noi vediamo delle immagini in rosso. In realtà dove c'è più chiaro c'è una temperatura un po' più alta, dove c'è più scuro c'è una temperatura un po' più bassa. Se poi voi mi chiedete cosa significa che questa macchia centrale sia più fredda e quelle periferiche siano un po' più calde, questo non lo so dire. Fa parte un po' della ragione per cui esiste questa situazione. Però a noi manca ancora un punto molto importante. Il punto molto importante è il campo magnetico. Perché il campo magnetico di Giove è molto intenso e produce le aurore, ma non abbiamo ancora capito, perlomeno non ve l'ho ancora spiegato, il perché del campo magnetico. Il campo magnetico sta all'interno, il campo magnetico si forma laddove non vai a vedere, si forma nel nucleo, quindi bisogna capire come è fatto il nucleo. Neanche a farlo opposta, Giuno ci complica la vita. Perché ci complica la vita? Perché ci dice che questo campo magnetico non è un campo dipolare, ma è un campo tripolare. C'è un polo nord, un polo sud e un polo equatoriale. Non è incredibile. Evidentemente l'esistenza di questo campo tripolare è legato a come è fatto l'interno. Evidentemente l'interno non può essere un nucleo caldo pulito come quello terrestre, se no il campo magnetico sarebbe dipolare. Quindi bisogna capire bene, andando verso l'interno, di che si tratta. Abbiamo detto e ridetto che il materiale che compone la massa di Giove è l'idrogeno. Giove è una massa di 318 volte la Terra. Qualcuno ha fatto dei conti. Se noi fossimo nel nucleo, la pressione sarebbe di qualcosa come 3-4 milioni di atmosfere. Avete mai preso voi dell'idrogeno e l'avete compresso a 3 milioni di atmosfere? No, perché è una cosa difficilissima da fare, ma qualcuno l'ha fatto. Come? Come? Pigliando delle piccole porzioni di idrogeno, chiudendole in capsule e poi sparando una carica contro la capsula, in modo di comprimere nel momento che c'è la compressione, per pochi secondi, microsecondi in realtà, l'idrogeno si comprime a 3 milioni di atmosfere. A questo punto si può misurare cosa succede a quell'idrogeno e si scopre che quando l'idrogeno è compresso a 3 milioni di atmosfere non è più un gas. Beh, tutti sanno che quando io comprimo un gas diventa liquido. No, non è più neanche un liquido. Perché? Perché è talmente compresso che diventa un solido. E diventa un solido similare a un metallo. Un solido perfettamente conduttivo. L'idrogeno si tramuta in un metallo nel nucleo di Giove. E se l'idrogeno si tramuta in un metallo, è esattamente come il nucleo di un metallo, il nucleo metallico di un pianeta terrestre. Quindi questo potrebbe essere la ragione del campo magnetico, dell'intenso campo magnetico. Perché? Questa cosa una volta l'avevo spiegata, aveva funzionato, vediamo se funziona anche adesso. Cos'è un metallo? Cioè, perché se io piglio un pezzo di ferro e lo metto vicino alla corrente sento la scossa? Perché un metallo è fatto da atomi di ferro più elettroni. Gli atomi di ferro sono quelli indicati con il verde. Gli elettroni, queste palline, nuotano tranquillamente in mezzo a una rete di nuclei. E siccome ruotano in una rete di nuclei, possono spostarsi facendo passare la corrente. La corrente è un flusso di elettroni. Voi direte, benissimo, questo è il ferro, questo è l'alluminio, questo è l'argento, questo è l'oro, eccetera, eccetera. Ma l'idrogeno è ben diverso. Certo che è diverso. Sapete tutti com'è fatto l'idrogeno? Sì, l'idrogeno è un protone e un elettrone. Quindi c'è un protone, c'è un elettrone che gli ruota attorno, questo è l'atomo di idrogeno. E questo è quello che voi trovate negli spazi interstellari. Se io vado a guardare nel centro galattico che sta qua, troverò tantissime nuvole, nebulose, e in queste nebulose c'è idrogeno. Questo idrogeno è esattamente quello che vedete qua, un protone e un elettrone. Però è a bassa pressione, anzi bassissima pressione, è un gas. Se io aumento la pressione, cosa vuol dire aumentare la pressione? Ma sì, diciamo che sono le bombole della mia macchina che va, per esempio, o andrà a idrogeno. Allora, vedete, un atomo di idrogeno più suo elettrone, un atomo di idrogeno più suo elettrone, li schiaccio l'uno contro l'altro, è come una goccia d'acqua che si schiaccia contro l'altra goccia d'acqua. Cosa fanno gli elettroni? Si schiacciano e il confine diventa comune e i due elettroni diventano comuni ai due. Ho fatto una molecola di idrogeno. Una molecola di idrogeno, quel qualcosa che posso per esempio trovare anche sulla superficie di Giove, ma è sempre una cosa gassosa. Se però io aumento ulteriormente la pressione, l'aumento al punto che parto da molecole di idrogeno e le schiaccio l'una contro l'altra, le schiaccio tanto, allora cosa succede? Succede che lo spazio attorno a ciascuna molecola si merge, lo spazio è tutto unico, gli atomi di idrogeno hanno i vari protoni che sono delle reti e gli elettroni che si muovono da soli. Ho fatto l'idrogeno metallico, ma questo lo posso fare schiacciando violentemente le molecole di idrogeno fino a 3 milioni di atmosfere. E questo metallo è un metallo superconduttore di altissima efficienza. La natura riesce a fare questo e solo recentemente, in questi ultimi, facciamo 10 anni, l'umanità ha capito come fare l'idrogeno metallico, che non serve a nulla a noi, però abbiamo capito che la natura lo può realizzare. A questo punto, vedete, possiamo ricostruire come ha fatto Giove, perché il nucleo, sicuramente è un qualcosa di roccioso, accatastare tanto gas hai bisogno di qualcosa di roccioso, e si stima che il nucleo deve avere almeno un 20 volte la massa terrestre. Ecco. Dopodiché, al di sopra, vedete, c'è un 40.000 km, che non è poco, di idrogeno metallico, e quello a 3 milioni di atmosfere o di più. Sopra ancora, vedete, c'è un 20.000 km di idrogeno gassoso. E alla fine, ma proprio in cima, facciamo negli ultimi 1.000-2.000 km, ci sono i colori che vediamo, cioè la parte esterna delle nuvole. Voi direte, tutto bella questa cosa, ma bene, ci sono gli esperimenti di laboratorio, c'è tutto, ma come si fa a dimostrare che è esattamente così? Allora, all'interno, proprio all'interno, non ci si può andare. Ma siccome la teoria dice che la parte esterna, cioè gli ultimi 1.000-2.000 km, deve essere fatta in questo modo: se tutto idrogeno, l'idrogeno è il 95% della composizione, se l'idrogeno incontra l'ossigeno si forma acqua, se l'idrogeno incontra l'azoto si forma ammoniaca, NH3, se l'idrogeno incontra lo zolfo si forma acido solfidrico, H2S. La teoria dice che lo stato più esterno, cioè questo 1.000-2.000 km, deve essere una serie di gusci fatti esattamente in questo modo. Vedete, in cima ci deve essere un guscio di ammoniaca, l'idrogeno con l'azoto, in mezzo ci deve essere un guscio di zolfo, l'idrogeno con lo zolfo, in basso ci deve essere un guscio di acqua, l'idrogeno con l'ossigeno. Se io verificassi questo, se è corretta la parte finale, ho buona, diciamo così, sicurezza che sia corretta anche la parte più profonda che non vedo. Solo che voi mi direte, ma insomma, noi vediamo solamente l'esterno, come facciamo a verificare comunque questi 1.000 km con questa stratificazione? Come facciamo? Sapete che questa cosa è stata fatta? È stata fatta, ed è una cosa importantissima. È stata fatta in parte dalla natura. La natura ci ha fatto un regalo pazzesco, cioè negli anni 90, 94, una cometa, grande cometa, è stata letteralmente distrutta da Giove, e i frammenti 22 sono cascati contro le nuvole di Giove, penetrando all'interno. Questo è, diciamo, l'esperimento naturale fortunatissimo per noi. La Galileo ha fatto un esperimento analogo, perché prima di entrare in orbita, vi ricordate, la Galileo era stata lanciata dallo shuttle, aveva a bordo una piccola capsula che prima che lei entrasse in orbita si è tuffata nelle nuvole di Giove. La capsula è scesa di circa 500 km con degli strumenti a bordo per misurare l'esterno, per vedere se l'esterno era effettivamente ammoniaca, acido solfidico e acqua. Non so se ricordate quello che era successo nel 94, la cometa Schumacher-Levy, che si frammenta in 22 componenti. Nessuno sa cosa succederà su Giove, ma Giove ha un effetto devastante, nel senso che i frammenti danno delle cicatrici visibilissime, si vedono come delle, diciamo così, delle cicatrici scure, e se si misura la temperatura, un'immagine infrarossa, le temperature arrivano a 30-40 mila gradi, laddove la temperatura di Giove è sotto zero. Queste cicatrici grandi sono impatti maggiori, però ci sono anche cicatrici più piccole, che sono gli impatti minori. È evidente che gli impatti maggiori sono quelli più penetranti. Per esempio, quello che noi chiamiamo l'impatto G e l'impatto L erano molto penetranti. Colpisce la superficie di Giove, si solleva dal profondo un pennacchio, e nel pennacchio tu puoi leggere quello che si solleva. Bene, si sollevò esattamente ammoniaca e solfidrato ammonico. Cioè i primi due strati vennero individuati dagli impatti maggiori, che però non riuscirono ad arrivare laddove, insomma, ci doveva essere il terzo strato che era quello di acqua. Gli impatti minori, guardate bellissime immagini fatte dal telescopio spaziale Hubble, gli impatti minori hanno raggiunto solamente una profondità minore e quindi hanno raggiunto solamente il primo strato, quello di ammoniaca, però hanno sollevato un pennacchio di ammoniaca. Ed è una cosa bellissima questa, dal punto di vista generale. Nel 94, in quel luglio, credo che tutta la Terra osservava Giove, con tutti i telescopi che c'erano. Beh, a questo punto siamo nel 96-97, arriva anche la sonda Galileo e ci lancia il probe, che lancia qualche giorno prima di entrare in orbita. Chiaramente tu lo lanci, ma non è che sai di preciso dove va, lo lanci dentro le nuvole di Giove. Il probe tocca Giove, lo tocca incredibilmente in un punto dove c'è un buco, perché Giove è un pianeta pieno di nuvole, le nuvole si possono anche aprire, si possono anche chiudere, diciamo che incredibilmente il probe, e sfortunatamente, il probe entra in una zona dove c'era bel tempo, quindi entra in quella zona lì e vede i primi due strati, li vede perché a bordo sono degli spettrometri e dei misuratori di polvere che misurano effettivamente la presenza di ammoniaca e idrogeno solforato, solvidato ammonico. Non vede però il terzo strato ancora una volta. E perché non lo vede? E non lo vede semplicemente perché entra in una zona dove c'è bel tempo. Incredibilmente, l'hanno lanciato da Terra, 850 milioni di chilometri, ha preso proprio una zona di bel tempo. Una bella sfortuna questa, eh? Oh. La zona è questa qua, vedete? Praticamente è un buco dove, cioè, guardando dentro non si vedrebbe granché, si vede semplicemente il fondo delle nuvole, però lì le nuvole non ci sono, e quindi se non ci sono nuvole non ci sono pioggia, non c'è nulla. Qualcosa però si è visto, nel senso che anche nel caso terrestre, quando ci sono queste perturbazioni, almeno nelle zone limitrofe, i sentori che ci sono dei temporali si vedono, per esempio i fulmini. Nel caso specifico si ebbe sentore che c'erano delle perturbazioni almeno attorno? Beh, guardate, questa è una zona, in questa zona ci si è visto, queste sono immagini fatte in infrarosso, uno scoccare di fulmini enormi, perché se la Terra la mettessimo qua, sarebbe grande come quasi tutto il rettangolo. Quindi sono fulmini, sono perturbazioni, ma in quel punto non c'era nulla. A questo punto, e abbiamo quasi finito, a questo punto l'acqua c'è o non c'è? E la gente è rimasta praticamente per 20 anni nel dubbio. Ma c'era Giuno che poteva fare questa misura. Perché? Perché se vi ricordate, lo strumento di a microonde, cambiando la lunghezza d'onda, poteva andare via via in maniera più profonda e più o meno la profondità dell'acqua è di circa 1000 chilometri. E se si tarava bene la lunghezza d'onda si poteva benissimo arrivare a vedere lì cosa c'era. L'anno scorso su Nature Astronomy loro ci hanno tenuto veramente a fare questa cosa che è bella. La misura fatta all'equatore, poi diciamo è fatta all'equatore, magari non è dappertutto così, però fatta all'equatore mostra che quando si arriva alla profondità, lasciatemela dire così, quando si arriva alla profondità in cui ci dovrebbe essere l'acqua, il sensore a microonde riflette. E quindi si può fare, e ve lo dico in maniera semplice, e quindi si può fare una stima che l'acqua è circa dello 0,25%. Voi direte, oh, che poca. No, è tantissima. È addirittura il doppio di quella che doveva esserci. Per cui da una parte non ce n'era, addirittura qui ce n'è il doppio. Quindi sono tutte misure che andranno rifatte e sicuramente sono anche state rifatte per poter trarre al meglio. Però alla fine della fiera i tre strati ci sono, l'acqua è stata in qualche modo trovata, quindi è gioco forza immaginare che l'idea che ci siamo fatti di come è fatto il profondo di Giove è corretto. Devo anche dirvi che il CAT, cioè la misura di gravità, ha mostrato che non c'è una divisione molto pulita tra il nucleo roccioso di 20 masse terrestri e l'idrogeno metallico. Probabilmente è un mixing tra la parte rocciosa e l'idrogeno metallico. Cioè, così dice il risultato della gravità fatta diciamo in questi ultimi mesi. Beh, eravamo arrivati a un certo punto al passaggio 35. PG 35 vuol dire perigiove 35. Beh, doveva finire qua. Non è finita qua la missione, perché la navicella ancora in ottimo stato è stata prolungata di 45 orbite. Mamma mia, 45 orbite! Con quale scopo? Fino alla 35esima orbita, le orbite sostanzialmente polari, quindi con la minima distanza vicino al polo, praticamente non vedevano i satelliti erano equatoriali. E invece, con il prolungamento di 45 orbite, che è stato deciso all'inizio di quest'anno, e con il prolungamento si è voluto in qualche modo rimediare all'abbandono dei satelliti e tutte queste, diciamo così, puntualizzazioni sono momenti in cui certi satelliti verranno raggiunti da vicino. Ganimede è già stato raggiunto una volta, poi verrà raggiunto anche Europa e poi verrà raggiunto anche io. Bene, in questo modo si andrà a vedere da vicino un qualcosa che venne visto l'ultima volta 20 anni fa e quindi eventuali modifiche o eventuali novità compariranno. Questo perché ve lo dico? Perché siamo, oggi che parliamo, ma diciamo molto vicino a oggi, siamo al 42esimo passaggio vicino. Pian pianino arriviamo fino al 45esimo, quando saremo vicino a Europa. I satelliti di Giove sono una marea, sono tantissimi, sono quasi 80. Alcuni sono molto vicini, come i satelliti galileiani, altri sono un po' più lontani, altri ancora un po' più lontani. C'è tantissimo da dire in genere sui satelliti, ma mentre i satelliti più esterni, tutti quelli con queste orbite rosse, sono più o meno asteroidi catturati, o forse anche delle comete catturate, i satelliti invece galileiani, Europa, Ganimede e Callisto, come vedete scritto qua, sono dei veri e propri pianeti, che se non fossimo attorno a Giove non li chiameremmo satelliti. Sono dei veri e propri pianeti e su Io noi vediamo la Terra primordiale e su Europa noi vediamo l'origine della vita sulla Terra possibile anche al giorno d'oggi e vabbè, forse su Callisto vediamo la Luna. Ecco, tutte queste cose sono talmente interessanti, talmente abbondanti di informazioni che meritavano un secondo tempo di questa chiacchierata su Giove. Ricordatevi che questi satelliti, se voi li guardate anche con un binocolo, domani mattina li vedete chiaramente attorno a Giove, bastano 10-20 ingrandimenti. Beh, la prossima volta faremo una disamina delle informazioni recenti che si hanno sui satelliti galileiani, per i propri pianeti, e diremo anche alcune cose interessanti sugli altri satelliti che sono, chiaramente sono 80, mica possiamo parlare tutto, però parleremo a gruppi e ci divertiremo ancora. Il 14 di luglio, che è il giorno della Bastiglia, tra l'altro, quindi è impossibile dimenticarselo, quindi magari sarete anche un po' più numerosi. Grazie a tutti e buone osservazioni mattutine.